nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Quattordicesimo episodio.
Mobilitati durante la Seconda Guerra Mondiale a fini di propaganda o di ricerca, dalla fine degli anni 40 gli americani specializzati in scienze umane saranno sollecitati dal governo a combattere la diffusione del comunismo. In quel periodo aumenta a dismisura il numero degli psicologi e, per contrastare la crescente influenza del marxismo, negli Stati Uniti ha luogo una vasta campagna ideologica in favore della salute mentale, anche grazie a importanti finanziamenti pubblici e privati. Creata nel 1948, la Fondazione Mondiale per la Salute Mentale, diretta dall'antropologa Margaret Mead, dallo psicosociologo Lawrence Frank e dal dottor Frank Fremont Smith, ovvero tre membri del gruppo all'origine delle conferenze Macy, ha come obiettivo principale mettere in piedi programmi politici di educazione e prevenzione, in una logica di ingegneria sociale. In opposizione diretta all'analisi marxista di dominio e lotta di classe, i problemi sociali sono visti come difficoltà di adattamento a un ambiente degradato. Dunque, la presenza di così tanti psicologi e psichiatri tra i partecipanti agli incontri Macy si spiega con il predominio del modello personalistico, secondo cui trasformando l'individuo si trasforma la società. La cibernetica, perciò, è considerata innanzitutto una scienza dello spirito, il cui fine ultimo è riprodurre artificialmente l'intelligenza umana.
Tu sei una persona razionale, una psichiatra di chiara fama. Tu conosci la differenza tra ciò che è reale e ciò che non lo è.
E la nostra opinione deve essere universalmente accettata, vero Owen? La psichiatria come religione, noi decidiamo quello che è giusto e quello che è sbagliato, noi decidiamo chi è pazzo e chi non lo è. Voglio il beneficio del dubbio. Sto perdendo la fede.
Nel mondo ci sono più cellulari che esseri umani, eppure quelli che oggi usiamo e che conosciamo tra qualche tempo faranno tantissime altre cose, non solo il cellulare, perché con il 5G arriverà l'internet delle cose, ovvero tantissime persone potranno essere connesse tutte insieme nello stesso momento da una parte all'altra del mondo con un piccolo periodo che i tecnici chiamano di latenza e il ritardo della connessione. Per esempio, un chirurgo da Roma potrebbe operare in tempo reale con internet una persona in Australia. E però l'internet delle cose servirà alla automatizzazione delle nostre città, ci cambierà la vita, e però moltissimi hanno paura, come sempre accade con le nuove tecnologie, che ci sia un impatto sulla salute. Il 5G è davvero pericoloso.
Se pensiamo a ciò che conosciamo dei campi elettromagnetici e radiofrequenza, che sono quelli che saranno emessi dalle antenne del 5G, noi sappiamo che ci sono degli effetti sulla salute dovuti al riscaldamento dei tessuti, ma per livelli di esposizione molto molto elevati, e questi saranno praticamente impossibili, come lo sono adesso per le attuali tecnologie di telefonia cellulare, sono impossibili anche per il 5G.
Anzi, rispetto al 3, al 4G che oggi noi utilizziamo, l'emissione, quindi la potenza di queste antenne che dovranno poi coprire il territorio, è minore rispetto a quella attuale.
Allora, già l'evoluzione tecnologica da 2G, 3G e 4G ha fatto vedere che si tende a diminuire le potenze perché sono sistemi sempre più efficaci. Con 5G in particolare, che quando si useranno le cosiddette onde millimetriche, cioè onde a elevate frequenze che sono quasi 30 GHz, saranno delle onde che si vorranno propagare non su lunghe distanze, che renderà necessario avere aree di territorio molto piccole e quindi molte antenne ma di bassa potenza.
Ed è questo che preoccupa molto. Molte persone dice: oddio, mi mettono l'antenna sul palazzo, vuoi vedere che fa male? Però quell'antenna è di bassissima potenza. Esatto. Negli Stati Uniti un istituto ha preso delle cavie di laboratorio da quando erano in utero fino alla loro morte, per quasi tutta l'intera giornata le ha irradiate con più del massimo della potenza attuale del 3 e del 4G. Il risultato qual è stato?
Allora, in questo studio americano hanno evidenziato un aumento di particolari tumori molto rari, bisogna dire, si chiamano i schwannomi del cuore,
che non è esattamente il posto dove noi ascoltiamo il cellulare, perché il cellulare lo poggiamo all'orecchio. Questo studio è sovrapponibile all'esperienza che fa un uomo, un essere umano, del cellulare?
Non è sovrapponibile perché i ratti sono stati esposti per tutto il loro corpo, mentre l'essere umano viene esposto solamente nella parte vicina all'antenna del telefono, quindi la parte vicina all'orecchio. E poi appunto i livelli di potenza utilizzati sono superiori ai limiti consentiti attualmente da telefoni cellulari.
Dottore, ovviamente lei è uno scienziato, si basa sugli studi, sugli esperimenti, poi però c'è anche il buon senso. Visto che ormai da decenni tutti noi e tutti i giorni utilizziamo il cellulare, la paura di quelli che sostengono: beh, il cellulare messo all'orecchio riscalda il cervello, quindi fa venire il tumore al cervello, all'orecchio, eccetera, avrebbe dovuto portare, se così fosse, ad un aumento esponenziale dei gliomi, che invece restano dei tumori rarissimi. Insomma, c'è una connessione possibile fra questi rarissimi tumori del cervello e l'uso del cellulare?
In vari paesi sono stati condotti studi di incidenza dei gliomi per vedere se, quando è stato introdotto il cellulare, è sempre stato più diffuso, fossero aumentati questi tumori del cervello. Invece non è stato osservato nulla.
Nel senso che tanti erano prima e tanti sono continuati dopo, ovvero utilizzare il cellulare fa male soltanto alla buona educazione quando lo utilizziamo a tavola, e mette a rischio la nostra vita quando digitiamo attraversando la strada e magari un'auto ci mette sotto.
Esatto.
tutti a dire stronzate.
Ora vorremmo anche aggiungere che è consumo piacere.
Letture a mezza voce. Divieto di socialità. Quinta puntata. Dal capitolo 11. Fase 2.
Pare stia iniziando a diffondersi la convinzione che il peggio sia passato. Presto lo annunceranno al telegiornale. Adesso, tra di noi, possiamo dirlo. Non è stato poi così male. Il coronavirus continua ad essere il più grande pericolo che l'umanità abbia mai incontrato nel corso della sua storia. Guai a dubitarne. Non saremmo stati così stupidi da lasciare incarcerare qualche miliardo di persone per un virus qualsiasi. Ma pare che, di fronte alla nostra offensiva, questo mostro tremendo stia battendo in ritirata e si sia ridotto ad ammazzare gente in proporzioni accettabili. Insomma, come prevedevano gli striscioni arcobaleno, è andato tutto bene. Abbiamo vinto. I più complottisti e rompipalle di noi hanno piagnucolato un po', ma c'è sempre qualche insoddisfatto. Alla fine ce la siamo cavata con qualche mese di vacanze forzate e un calo dell'economia che ha pure qualche ripercussione positiva sull'ambiente. Adesso basta lamentarsi, ognuno ai propri posti. Dal 4 maggio si riprenderà una vita normale, o quasi. Lavoro, mare, passeggiate, manifestazioni, assemblee e tutto quello che ci pare. Quasi come prima. Un po' di plexiglass, un'app, un vaccino e una scusa in più per tenere a distanza i rompicoglioni non faranno tutta questa differenza. Inizia la cosiddetta fase 2, quella della convivenza con il virus. Significa che ormai con il virus abbiamo fatto amicizia e non c'è più bisogno di consultare di continuo le statistiche e scienziati che parlano difficile. Basta seguire Fiorella e Barbara D'Urso, scaricare un'app e aspettare il vaccino. Oggi, ad esempio, in un mini market un signore mi dice: «Ma non lo sai che bisogna mettere la mascherina?» «No, non lo so. E perché bisogna mettere la mascherina?» chiedo. «Hanno detto che è importante», replica. «Chi l'ha detto?» domando. «Di Maio». «Chi? Di Maio? Quello che il corpo umano è fatto per il 90% di acqua e nel suo caso potrebbe anche avere ragione?» «Sì, quello che comanda», mi ha detto il signore, evidentemente poco interessato ad una disputa scientifica. «Il fatto che Di Maio sia titolare di un ministero non ha alcuna importanza. I nomi di Maria De Filippi o Amadeus avrebbero lo stesso peso. L'unico elemento a mio favore è il fatto di aver iniziato la discussione a spesa terminata. Rispondo che Di Maio comanderà pure, ma io non gli affiderei la salute nemmeno di un criceto da laboratorio». Il signore si fa una risata e ci salutiamo. Nella fase 2, per fare la spesa e forse anche per altro, mi toccherà mettere la mascherina. Non posso competere con Di Maio. Non potrei nemmeno se fossi uno scienziato da premio Nobel. Gli scienziati erano per la fase 1, l'emergenza, e hanno svolto un ottimo compito. Ora si torna alla normalità, e nella normalità il verbo che conta è quello dei pagliacci. Come tutti quelli a cui manca la terra sotto i piedi, adesso gli scienziati si ricorderanno della loro missione. Ma come per i sindacalisti della scuola, sarà troppo tardi, belli miei. Potrete baciare vecchi, bruciare mascherini, spiegare cos'è un nanometro e sciorinare il vostro curriculum, ma vi metterete la mascherina e farete tutto quello che dice Barbara D'Urso. Vi sta bene, ci dovevate pensare prima. Luc Montagnier, un premio Nobel per la medicina, ha detto in questi giorni di aver trovato le sequenze di HIV nel coronavirus, il che proverebbe che è un prodotto di laboratorio. La commissione tecnica di tutte le testate nazionali si è subito affrettata ad affermare categoricamente, con argomenti reperibili su Wikipedia, che il signor Montagnier è un vecchio rimbambito che non crede più neanche ai vaccini. Nessuno ci ha fatto caso. Dopo aver spacciato come vittime del coronavirus i morti a Lampedusa di qualche anno fa, i morti per qualunque ragione nel 2020 e perfino dei manichini fotografati sotto le coperte, è difficile scandalizzare qualcuno. Tra tutti i giornalisti c'è riuscito solo Vittorio Feltri con una frase sull'inferiorità dei meridionali. Io non mi sento inferiore a un milanese, ma odio quelli orgogliosi di essere nati nella città di Edoardo e Totò. Io sono nato dove è nato Gigi Marzullo e lo stesso non mi sento inferiore. E poi credo che se assisti in silenzio a un colpo di Stato e la prima volta che apri bocca dopo 2 mesi è per commentare una frase di Feltri, non sarai inferiore, ma non sei nemmeno una cima.
Dal capitolo 11. Armi, piccioni e malattie.
Ho anche altre richieste per un eventuale primo incontro. La prima, mettiamo da parte almeno per un po' le discussioni sulla possibilità di un cambiamento sociale. Non possiamo smuovere proprio nessuno, visto che niente è stato in grado di smuovere noi stessi. Chiunque parli delle inedie altrui oggi mi sembra poco credibile. Farebbe meglio a parlare dell'inedia sua e della mia. Ci hanno vietato tutto e ce lo siamo tenuto solo perché ci hanno detto la scienza lo esige. Una scienza sociale che ci ha imposto di camminare 1 metro dagli altri e di non uscire di casa. Una scienza ambientalista che vuole pulire il pianeta da quel terribile virus che è l'uomo, spazzando via un po' di esemplari eccedenti. Una scienza medica che vuole sconfiggere un virus da essa stessa prodotto con vaccini e mascherine, a mo' di Ghostbuster. Una scienza politica che ha imposto misure come l'uscita di maschi e femmine giorni alterni, il divieto di incontrare un genitore in punto di morte, il rogo dei cadaveri, il divieto di incontrarsi. Una scienza militare che ha paragonato i vecchietti morti di polmonite con i bambini morti sotto i bombardamenti aerei. Vedi la conferenza stampa di Domenico Arcuri del 18 aprile. Abbiamo visto tutto questo e non abbiamo fatto niente. Abbiamo aspettato il suono del gong mentre l'avversario ci ammazzava di botte. Come si fa adesso a darsi un tono da rivoluzionari o anche da semplici riformisti? L'anarchia continua a sembrarmi l'unica opzione che meriterebbe di essere presa in considerazione. Ma gli unici anarchici a cui riuscirei ancora a dare un po' di credibilità sono in galera, quelle vecchio tipo, e non parlano di trasformazioni sociali, ma di attacco agli uomini del capitale. Io non so chi è rimasto fuori dalla categoria uomini del capitale. E poi, come ho già detto, ho poco coraggio, nessuna competenza militare e una figlia. Non fa per me. Le mie energie saranno rivolte a indagare se esista ancora qualcuno che valga la pena di incontrare, qualcuno da avere vicino alla prossima carcerazione, non troppo ansioso di tornare alla sua normalità, qualcuno disposto a cercare qualcosa di anormale come una chiacchierata su cosa fare della nostra vita, a spegnere il computer e a parlarci da vicino, a individuare una piccola comunità di raietti disposti a contare sulle proprie forze piuttosto che su scienziati, tecnologie e sbirri. Dovunque decideremo di rintanarci, gli scienziati, la tecnologia e gli sbirri ci raggiungeranno presto. Bisognerà avere armi e piccioni viaggiatori. Sarà una guerra impari e, con ogni probabilità, soccomberemo. Ma forse moriremo più contenti di come prevedono gli scienziati.
We'll be right back. Gli ultimi successi della scienza pubblicitaria occidentale sono basati sulla decifrazione di questa posizione originaria dell'uomo, la posizione del feto nel grembo materno. Cercate di immedesimarvi, pensate. Per alcuni mesi che equivalgono a un'eternità, l'essere umano giace così, nutrito, scaldato, protetto. Poi purtroppo nasce, diventa io ed entra in uno stato di insicurezza e instabilità. Ecco perché per tutta la vita l'uomo sarà soggiogato con violenza da tutte quelle idee, forme e sensazioni che possano liberarlo dalla insicurezza. Perché tutti vogliamo il frigorifero? Perché il frigorifero racchiude, protegge, conserva. Perché il consumo universale del brodo? Perché stimola il ricordo del fluido amniotico, prego, alzatevi, in cui l'uomo è stato immerso prima della nascita. Perché i bimbi, e diciamo pure anche le donne, entrano con incoscienza negli aerei malgrado le paure dei grandi? Perché l'aereo, nonostante tutto, ricorda qualche cosa di ancestrale. Signorina, il getto. Infatti, qual è la forma dell'aereo? Questa. E che cosa vi ricorda questa forma? Il grembo materno. Per questo entrare in aereo è come rientrare nel nido. Il discorso naturalmente si potrebbe allargare all'interpretazione di tutte quelle forme per le quali e dentro le quali l'uomo vive. Perché oggi questo erompere di forme verticali, questo diffondersi di grattacieli, di missili, eh? Per reazione a quel senso di appiattimento, a quel senso di impotenza che sempre più va dilagando nella civiltà di massa. Del resto l'obelisco dei faraoni, altro non era che un simbolo fallico. Simbolo che era come una reazione, una ribellione alla violenza schiacciante della natura. Lo staff che ho l'onore di dirigere, adottando i principi della recente scienza pubblicitaria occidentale, baserà il lancio dei prodotti chimici e delle materie plastiche della CIS su questo studio delle forme dei colori e dei concetti adatti a colpire le radici più profonde della natura umana e a mettere il consumatore in uno stato di ipnosi completa e assoluta.
SARS e gli esperimenti USA.
Aprile 2003. A Hong Kong, specificamente nella provincia di Guangdong, sotto autorità della Repubblica Cinese, è scoppiata una forma di polmonite, battezzata provvisoriamente SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. I laboratori specializzati incaricati si sono subito messi al lavoro per ricercare le specifiche cause del morbo, che ha già raggiunto dimensioni epidemiche, e per trovare cure efficaci. Secondo Zkea Report, le città della provincia di Guangdong, sporche, affollate e piene di animali da cortile, offrono la situazione perfetta per l'incubazione di microorganismi. Questa dunque è l'ipotesi più probabile, come è successo col virus dell'AIDS o con l'epidemia di influenza del 1918, la terribile spagnola. Stranamente, invece, si parla poco dell'ipotesi di un attacco terroristico, cioè che l'ignoto virus o batterio sia stato diffuso artatamente, se non per compiere un attentato, più verosimilmente per sperimentare le possibilità di diffondere un'epidemia. E ciò malgrado l'allerta antiterroristica che gli Stati Uniti hanno usato anche per giustificare la guerra contro l'Iraq e malgrado l'ordinanza della Presidenza del Consiglio sui piani d'emergenza contro il bioterrorismo in Italia, in curiosa coincidenza col diffondersi della SARS. Sempre il 1 aprile, dopo che l'OMS l'aveva definita una delle più grandi epidemie degli ultimi anni, il premio Nobel Renato Dulbecco si mostrava ottimista, presto si troverà un vaccino, ed escludeva l'ipotesi bioterrorismo. Le autorità orientali, invece, non escludono tale possibilità, per cominciare a studiare la quale bisognerebbe individuare il primo o i primi malati e ricostruire i loro movimenti, contatti, eccetera. La possibilità di condurre attacchi chimici e biologici viene studiata da molti anni da più parti, soprattutto nei paesi più ricchi, in possesso dei laboratori meglio attrezzati per fare la necessaria sperimentazione, sia in vitro sia su esseri viventi, compresi gli esseri umani. Qui mi limiterò a considerare gli esperimenti condotti dagli Stati Uniti sulle proprie popolazioni e su quelle di altri paesi tra la Seconda Guerra Mondiale e la fine degli anni 60, esperimenti sui quali esiste un'ampia, anche se presumibilmente parziale, documentazione. Si tratta di un ventennio di sperimentazione da scandalo, alla fine del quale Donald MacArthur, vice direttore di ricerche e ingegneria presso il Dipartimento della Difesa, in una testimonianza davanti a una sottocommissione del Committee on Appropriation della Camera dei Rappresentanti, ebbe a riferire il 9 giugno 1969 la seguente previsione. Entro i prossimi 5-10 anni si potrà fare probabilmente un nuovo microorganismo infettivo diverso in alcuni importanti aspetti da qualsiasi organismo noto come causa di malattie. Fra questi aspetti, il più importante potrebbe essere che tale organismo sarebbe refrattario ai processi immunologici e terapeutici da cui dipendiamo per conservare una relativa libertà da malattie infettive. Cominciamo con gli esperimenti fatti ai danni degli stessi statunitensi. Nel 1950, per sua esplicita ammissione, l'esercito degli Stati Uniti si servì di aerei e di colombe viaggiatrici per lanciare penne di tacchino infette da spore cereali atte a contaminare le coltivazioni di avena, al fine di determinare se in questo modo si potesse diffondere un'epidemia come arma biologica. Sempre nel 1950, settembre, una nave della Marina Militare fece un attacco biologico sperimentale di una settimana nella baia di San Francisco, diffondendo una nube pestifera di Bacillus globigii e di Serratia marcescens. Lo scopo dichiarato fu studiare le possibilità offensive di attaccare dal largo una città portuale con una nebulazione da guerra biologica. Dal 29 settembre, presso l'ospedale dell'Università di Stanford, si ebbero ricoveri di persone affette da Serratia marcescens, un tipo di infezione prima mai verificatasi in quell'ospedale. Nel 1953, nella città di Minneapolis, in Minnesota, una massiccia quantità di solfato di zinco cadmio fu diffuso in 61 riprese. Si tratta di una sostanza che, grazie soprattutto alla presenza del cadmio, è molto tossica e può produrre danni ai polmoni, ai reni e al fegato. Nello stesso anno la sostanza fu diffusa sperimentalmente al centro della città di St. Louis, a Washington DC, nella Virginia e nel 1969 a Cambridge, in Maryland. Negli anni 60 l'esercito USA disseminò batteri in grande quantità nell'aeroporto nazionale di Washington, nonché nel terminale degli autobus Greyhound, per verificare se un agente nemico avrebbe potuto diffondere il vaiolo. Si usò il Bacillus subtilis, potenzialmente dannoso per malati anziani, soprattutto se affetti da malattie cardiache o tumori. Anche la CIA fece i suoi esperimenti chimici e biologici. Nel 1955, a Tampa, Florida, diffuse nell'aria batteri di tosse convulsiva. Nel triennio 56-58, l'esercito sottopose le popolazioni di Savannah, in Georgia, e Avon Park, in Florida, a un esperimento per verificare se fosse fattibile impiegare zanzare Aedes aegypti per portare un agente di guerra batteriologica. Centinaia di migliaia, se non milioni di zanzare furono disseminate. Un'azione congiunta a New York tra l'esercito e la CIA tra l'11 e il 15 febbraio del 1956 consisteva nello spruzzare le strade della città, compresi i tunnel Holland e Lincoln, con una sostanza non ancora identificata. 10 anni dopo, nel quadro di uno studio sulla vulnerabilità dei passeggeri della metropolitana della città di New York a un attacco segreto con agenti biologici, l'esercito liberò una quantità enorme di Bacillus subtilis variant Niger durante le ore di punta. Le correnti create dal passaggio dei treni diffusero i batteri dalla stazione della 15ª strada fino a quella della 58ª. L'esperimento fu ripetuto nella metro di Chicago. Per quanto riguarda i materiali radioattivi, l'elenco è necessariamente parziale, ma una menzione va riservata alla disseminazione nel periodo 48-52 di materiali radioattivi da aerei, anche su aree popolate, per studiare le modalità della caduta e il tasso di decadimento delle sostanze radioattive, allo scopo di verificare l'opportunità di creare un mezzo offensivo di guerra radioattiva. Sempre secondo William Bloom, il governo degli Stati Uniti ha sottoposto a esperimenti milioni di persone, civili e militari, per studiare gli effetti di materiali chimici e biologici, compresi materiali che agiscono sul sistema nervoso, radiazioni nucleari, anche col plutonio, e una quantità di droghe di controllo dei processi mentali, compresi l'LSD e altri allucinogeni. I soggetti sono stati prevalentemente persone ritenute senza grande potere politico, militari, donne, obiettori di coscienza, detenuti, neri, poveri, ritardati mentali, vecchi, giovani, pazienti in manicomio. Nel 1999 il pubblico statunitense si era fatto più guardingo, e quando il laboratorio governativo a Los Alamos, New Mexico, annunciò di voler diffondere dei batteri nell'atmosfera per collaudare certi nuovi rilevatori da guerra biologica, ci furono vivaci proteste e si dovette cancellare l'esperimento.
Che è sta carica?
Una mappa.
Vedi, ti sei sdraiato sopra il tuo paese.
Il mio paese. Il mio paese siamo io e i miei figli. Ah sì, lo so, ma il tuo paese è anche Huerta. Il governatore, i latifondisti. Gunther Reza con le sue cavallette. E questa rivoluzione, che non è uno scherzo.
Rivoluzione? Rivoluzione, per favore, non parlarmi tu di rivoluzioni. Io so benissimo cosa sono e come cominciano. C'è qualcuno che sa leggere i libri, che vada a quelli che non sanno leggere i libri, che poi sono i poveracci, e gli dice: oh, è venuto il momento di cambiare tutto. Schifo! Io so quello che dico, ci sono cresciuto in mezzo alle rivoluzioni. Quelli che leggono i libri vanno da quelli che non leggono i libri, i poveracci, e gli dicono: qui ci vuole un cambiamento, e la povera gente fa il cambiamento. E poi i più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo e parlano, parlano e mangiano, parlano e mangiano. E intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti! Ecco la tua rivoluzione. Per favore, non parlarmi più di rivoluzione. E porca troia, lo sai che succede dopo? Niente! Tutto torna come prima!
Bye. things change for all the death of their ideas created. It's just the same fascistic games, but the rules aren't clearly stated. Nothing's really different, because all government's the same. They can call it freedom, but slavery is the game. There's nothing that you offer but a dream of last year's hero. The truth of revolution, brother.
Brother, 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 brother,